Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E riprendiamo la linea in diretta dopo il notiziario di Federico Solchi. Buongiorno a tutti, quando sono le 8:16 di mercoledì 23 marzo del 22, in studio Carlo Reglia e dagli studi di Sydney Massimiliano Gugole. Buongiorno Massimiliano, ben ritrovato.
Ciao Carlo, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Apriamo allora il programma di questa mattina dal conflitto in Ucraina, giunto alla sua 27esima giornata. I bombardamenti sulle città ucraine si stanno intensificando. Secondo il ministro della salute ucraino Viktor Liasko, nelle ore scorse 10 ospedali sono stati completamente distrutti dai bombardamenti.
E il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nelle ore scorse si è rivolto al Parlamento italiano in un discorso di 12 minuti e ha paragonato Mariupol a Genova come dimensioni, circa 500.000 di persone, e ha chiesto di immaginarsi una città così completamente distrutta. Secondo i dati ONU, l'invasione militare ha causato almeno 925 morti tra la popolazione civile, una cifra che sarà presto rivista al rialzo secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani.
Tutto questo mentre i rapporti diplomatici tra Russia e Stati Uniti sono sul punto di rottura. Allora, per raccontarci cosa sta succedendo in Ucraina, diamo il benvenuto al corrispondente per l'Europa orientale, Giuseppe D'Amato. Giuseppe, buonasera, ben ritrovato.
Ciao a tutti, buongiorno Australia.
Grazie allora Giuseppe. Iniziamo allora con un aggiornamento su quello che sta succedendo. Da più parti si inizia a ritenere che si sia arrivati in una situazione di stallo. Per esempio il portavoce del Pentagono, John Kirby, ha dichiarato che l'armata russa in questo momento è in difficoltà. Dall'altro però, come abbiamo sentito anche nel giornale radio, continuano i bombardamenti incessanti. Allora come si può leggere la situazione delle ultime 24 ore e negli ultimi giorni?
Ma la situazione si può leggere in una maniera molto semplice, ossia le forze russe sono arrivate al massimo, hanno fatto il massimo degli sforzi per poter avvicinarsi alle zone che maggiormente interessano. La prima zona che interessa è certamente Kiev, ma sono stati bloccati. La seconda zona che interessa è creare un corridoio dalla Russia meridionale fino alla Crimea. Anche qui ci sono quasi riusciti, ma c'è di mezzo la città di Mariupol. Tra l'altro Mariupol è una città che è gemellata con Savona, con la città di Savona, dai tempi sovietici, e purtroppo questa città è una città diventata martire. L'abbiamo detto, l'ho raccontato già l'ultima volta che ci siamo sentiti, a Mariupol ci sono le elite dell'esercito ucraino e difficilmente cederanno le armi così senza combattere. Ed è evidente che le truppe russe non sono, da quello che sappiamo, equipaggiate e addestrate per poter entrare in una città, e di conseguenza la tecnica che viene utilizzata, da quello che viene raccontato dai corrispondenti sul terreno, è quello del bombardamento. Quindi questa città è praticamente quasi distrutta da quello che viene raccontato, c'è una situazione terribile e soprattutto la popolazione cerca di uscire. I russi sono praticamente impantanati da quello che viene raccontato da più parti, e nello stesso tempo c'è il discorso che il presidente Putin dovrà decidere cosa fare: aspettare di conquistare Mariupol e quindi avere già il corridoio sud, che era uno dei suoi obiettivi, verso la Cecenia, e quindi fermarsi, oppure andare avanti. Ma andare avanti significa attaccare le città e quindi uno spargimento di sangue enorme.
Giuseppe, nelle ultime ore si è anche riaffacciato il timore di un'escalation ulteriore con l'utilizzo di armi chimiche e biologiche, e allo stesso tempo Mosca ha avvisato che userà le armi nucleari solo se la sua esistenza verrà minacciata, un chiaro riferimento ad un potenziale intervento diretto degli Stati Uniti. Sono scenari possibili o per adesso si tratta di battaglie psicologiche?
Al momento si tratta di battaglie psicologiche, ma il rischio è elevatissimo. Il rischio di uno scontro e di un allargamento del conflitto è assolutamente esistente. Può succedere di tutto, è un momento estremamente pericoloso, e quindi la speranza è che non ci possa essere il classico incidente, la classica scintilla che dà fuoco alla Santa Barbara. E questa è la situazione, purtroppo lo sappiamo, e i rischi sono elevatissimi e speriamo che non succeda nulla di questo genere.
Giuseppe, vorrei ritornare all'intervento di Zelensky. Abbiamo anche ascoltato alcuni estratti con un interprete che ha espresso il suo pensiero al Parlamento italiano, intervento che è stato accolto da un applauso scrosciante. Ebbene, Zelensky ha fatto un paragone con Mariupol, con Genova, visto che si tratta più o meno delle città di una stessa dimensione. Ha detto: immaginatevi Genova e anche altre città ucraine completamente rase al suolo. Ecco, che cosa, qual è la politica in questo momento di Zelensky con questi messaggi all'Europa e messaggi agli Stati Uniti, anche perché sembra che un intervento diretto sia praticamente impossibile da raggiungere.
Ma intanto iniziamo a dire la prima cosa. Mariupol, dove sono stato forse 3 o 4 volte, è la metà di Genova, grosso modo, come grandezza, a circa 400.000 abitanti rispetto ai 700.000, grosso modo, di Genova. Cosa sta cercando di fare Zelensky? Sta semplicemente cercando di dire al mondo: guardate, stateci vicini, perché la situazione è assolutamente complicata. L'Ucraina è diventata un campo di battaglia. Da una parte vi è una democrazia, dall'altra vi è un paese che viene considerato non più democratico. Un tempo veniva considerato una democrazia nuova o qualcosa del genere. E quindi vuole semplicemente dire: guardate che noi stiamo combattendo per la libertà del mondo, stiamo combattendo per la democrazia. Questo è il messaggio fondamentale che Zelensky sta portando in giro per tutti i parlamenti, cercando soprattutto di fare dei riferimenti a delle realtà storiche che sono facilmente comprensibili dai vari parlamenti. Ad esempio, quando ha parlato al congresso americano, ha ricordato l'11 settembre. Quando ha parlato della Germania, invece, ha fatto dei riferimenti alla storia tedesca. Ma questo proprio per cercare di far capire l'importanza di quello che sta avvenendo. E purtroppo bisogna dire che probabilmente ha ragione, c'è una battaglia in corso assolutamente importante, e da questa battaglia si decideranno molte delle sorti della democrazia in questo secolo.
Io vi ricordo che siamo in collegamento con Giuseppe D'Amato, corrispondente per l'Europa orientale. E per concludere, Giuseppe, per quel che riguarda la situazione interna in Russia, un tribunale ha condannato l'oppositore di Putin, Alexei Navalny, a 9 anni in un carcere di massima sicurezza per frode. Ricordiamo che Navalny venne avvelenato e riuscì a salvarsi soltanto dopo essere stato trasportato in Germania per via aerea e per poi decidere di tornare in Russia dove è stato arrestato. Questa condanna, che messaggio manda all'opposizione che Putin si trova ora ad affrontare? Affrontare in Russia.
Ma semplicemente è un ulteriore accanimento nei confronti di un oppositore che ha combattuto strenuamente contro il potere di Putin. È semplicemente un messaggio, semplicemente per ricordare a tutti: attenzione, guardate che il paese è in guerra, in un momento di difficoltà. In realtà non dicono guerra, ma viene utilizzato la frase un'operazione militare speciale, quindi in un momento di grave difficoltà, e quindi praticamente è iniziata in Russia. C'è stata proprio una dichiarazione a riguardo del presidente Putin. È iniziata in Russia una battaglia contro la cosiddetta quinta colonna. È il momento di serrare le file. Questo è il messaggio del Cremlino. E per quanto riguarda Navalny, semplicemente questa è una storia purtroppo che era già stata scritta, e nel momento in cui Navalny ha deciso di rientrare in patria, si è assunto tutti i rischi possibili e immaginabili, e purtroppo da questo punto di vista è piena, la storia di Russia è piena di situazioni come queste, di oppositori che si sono scontrati col potere e purtroppo hanno avuto sempre la peggio.
Un parere personale, Giuseppe, prima di chiudere, quindi Navalny ha sbagliato i suoi calcoli?
Ma Navalny a suo tempo probabilmente ha sbagliato i suoi calcoli a tornare in patria, ma lui ha detto io sono russo e quindi devo abitare in Russia. E quindi di conseguenza lui ha seguito il suo istinto e con un grande coraggio, con grandissimo coraggio, si è assunto delle scelte che si sapeva, che avrebbero portato in una certa direzione.
Noi ringraziamo quindi Giuseppe D'Amato. Giuseppe, buona serata e a risentirci.
Grazie a voi, arrivederci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.